Guarda, è un grande quello di poter essere qui oggi a fare una cosa incredibile. Quando ho chiamato Herbert, che ha ritagliato il tempo per essere qua con noi, perché oggi pomeriggio è impegnato in moschea addirittura, eh? Vedete, dialogo interreligioso addirittura, bellissimo, no? Gli ho detto: ma cosa vuoi fare? Farci tu un po' di commento sulla preghiera di Gesù, Giovanni 17, oppure commentarci tu la Laudato Si? E lui ha detto: no, la Laudato Si. È bellissimo, no? Prendere un documento del nostro magistero cattolico, metterlo nelle mani di un fratello nella fede e sentire da lui che cosa gli suggerisce al cuore, una cosa bellissima. Fino a qualche anno fa sarebbe stato impossibile, no? Stiamo vivendo con Papa Francesco una stagione entusiasmante da tanti punti di vista, eh? Dal punto di vista, per esempio, della famiglia, dell'affettività, ma anche dal punto di vista dell'ecumenismo. Il Papa è stato qui a Roma, per esempio, nella chiesa dei Fratelli Luterani, è stato dei Valdesi, ha abbracciato addirittura il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo. Sentiremo, l'ha Laudato Si, fa molti riferimenti, no? Interconfessionali, eh? Bellissimo. Entrano dentro il magistero della Chiesa Cattolica finalmente tutti, è bellissimo. C'è stato poi un incontro meraviglioso, l'ho messo, è talmente bella quella fotografia che l'ho messa nel volantino del ritiro. Chi l'ha ricevuto, o comunque è appeso sopra, lo potete prendere. È una foto bellissima, Papa Francesco che abbraccia una vescovessa evangelica, bellissimo. Siamo a Lund, in Svezia, era, diciamo così, l'anniversario dei 500 anni della riforma di Lutero, eh? Che è stata di fatto un vento di grazia, finalmente il Papa lo ha detto con grande chiarezza, un vento di grazia che ha consentito alla stessa Chiesa di cambiare. Se voi prendete in mano i documenti del Concilio Vaticano II, trovate che tante delle cose che giustamente Lutero diceva, poi le abbiamo fatte nostre. Se voi prendete in mano, l'abbiamo studiata tante volte, la bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, la Misericordiae Vultus di Papa Francesco, lui riscrive il contenuto, il significato dell'indulgenza. E il mondo evangelico, Lidia, ha scritto un articolo e dice: mamma mia, ma se quella è l'indulgenza e non è la vendita del perdono, del perdono delle pene temporali, tutte queste cose, ma siamo d'accordo anche noi. Ma quell'indulgenza lì ha la potenza dello spirito che ci riempie e ci rende capaci di fare miracoli, ma ci crediamo, ma ci picchia. Vedete, alle volte le strade che sembrano le più divaricate arrivano piano piano a incrociarsi. A Lund si è sottoscritto un documento, oggi pomeriggio approfondiremo un po' questi discorsi, li faccio solo come introduzione. Si è sottoscritto un documento interessante dove tutti dicono la grande urgenza è parlare dell'Eucaristia e vedere in quali forme cominciare finalmente a condividere quel momento, a condividerlo davvero, la cosiddetta intercomunione, cioè la possibilità per tutti di accedere all'Eucaristia. Quando il Papa è stato a Roma, qui nella chiesa dei Luterani, qualcuno gli ha fatto una domanda su questo. Gli ha detto: ma io sono sposata con un luterano, lui vorrebbe tanto ricevere l'Eucaristia quando viene alla messa con me, ma sapete che oggi la prassi della Chiesa è molto rigida su questo, no? Della nostra Chiesa. Il Papa ha risposto quella volta dicendo: guarda, alla fine, al di là delle formulazioni teoriche, dottrinali, devi risolverla un po' con la tua coscienza, questa cosa. Chiediti che cos'è per te quello e poi decidi. Non è compito mio dirti fallo o non fallo, decidi. Interessante, un grande passo che il Papa ha fatto, no? Rimettendo sempre al centro il primato della coscienza. E la stessa cosa la trovate nell'Amoris Laetitia, dappertutto, il primato della coscienza. E questa dichiarazione sottoscritta a Lund dice: questo è l'obiettivo fondamentale del dialogo ecumenico di qui in avanti. Anzi, ci sarà una prossima dichiarazione proprio su quello. Ma che bello! Nel 99 abbiamo firmato una dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, che è una delle cose che da sempre ci ha diviso. La questione delle indulgenze l'abbiamo brillantemente superata quella bolla del giubileo. Guardate quanti passi in avanti. Manca ancora la condivisione del banchetto. È bellissimo, è entusiasmante. È ancora più entusiasmante poter sentire i frutti di tutto questo dalla bocca di Herbert, che ringrazio per essere qua, e ci farà appunto un po' una panoramica, una lettura della Laudato Si. Anche i seminaristi, è una cosa importante oggi, sentire qualcuno che ci può arricchire, molto più dei preti, ve lo garantisco.
Questo non sia mai. Grazie Matteo di questo invito, grazie a voi che siete qui, già presuppongo con pazienza di ascoltarmi in quello che vi vorrei dire. Non sono un esegeta della Laudatio Si. Molti di voi lo sapranno molto meglio di me, conosceranno l'enciclica sicuramente molto più profondo di me. Quello che magari possiamo fare qui è semplicemente condividere da sicuramente due prospettive diverse. Allora, con la vostra profondità di conoscenza e con quello che so io, sicuramente riusciamo ad avere un confronto che poi sarà quello che può portare il confronto ecumenico. Bene, allora entriamo un po' nella materia. La Laudato Si è un'enciclica straordinaria. Credo che sia... C'è già stato in precedenza altre encicliche che hanno toccato l'argomento molto centrale e molto preoccupante dell'ambiente o dell'economia, come si sta muovendo, ma nessuna mai si è dedicato proprio per intero a questo. Allora vorrei cominciare con una citazione iniziale che è in realtà una citazione che fa Papa Francesco dalla Carta della Terra, e lui dice, pagina, non so se ci sono copie dell'enciclica qua.
Ma si possono prendere, poi chi la vuole prendere, la copia.
Se volete seguire, così leggiamo un po' nel testo insieme. Ah, però purtroppo ci sarà una diversa impaginazione. Perché sì, io ce l'ho in un altro formato. Vediamo se possa corrispondere in qua. Sto controllando soltanto l'impaginazione, se la mia corrisponde con questa qua, forse un po' qualcosa riusciamo a fare. Allora, la citazione iniziale dovrebbe essere nel paragrafo 207, dove il Papa cita, «Oso nuovamente proporre, così Papa Francesco, quella preziosa sfida della Carta della Terra». E quindi cita, come mai prima d'ora nella storia il destino comune ci obbliga a cercare un nuovo inizio. Possa la nostra epoca essere ricordata per il risveglio di una nuova riverenza per la vita, per la risolutezza nel raggiungere la sostenibilità, per l'accelerazione della lotta, per la giustizia e la pace, e per la gioiosa celebrazione della vita. Papa parla di sostenibilità, che è un grosso argomento, come voi sapete, per la nostra epoca. Sembra che la nostra società non sia più sostenibile, si sente, no? Non sia più sostenibile, perché il famoso indice dell'impronta che dice che la maggioranza di noi lascia un'impronta, no? La scarpa che incide sul suolo, un'impronta troppo profonda su questo suolo, vuol dire che danneggia il suolo in termini concreti. Che cosa vuol dire? Che consumiamo troppo, che la maggioranza di noi ha un alloggio troppo grande, ha un consumo di petrolio troppo intenso, spreca troppa energia, consuma troppi viveri, troppi materiali primi e via dicendo. E andando avanti così, le risorse della terra finiscono. Questo non è nuovo, no? Abbiamo già sentito l'allarme che il petrolio sta finendo. Abbiamo sentito l'allarme perché abbiamo superato, così si dice, il peak oil, che vuol dire il vertice del petrolio, e quindi da lì in poi le riserve di petrolio che avremo a disposizione saranno sempre di meno. Questo è una, ma così non soltanto con il petrolio. La stessa cosa vale per molte materie rare che vengono utilizzate per questi acciaggi qua, che la nostra computeristica e via dicendo. Per addirittura l'uranio si calcola che dovrebbe esaurire all'incirca nei prossimi 70 anni. Ho visto l'altro giorno una panoramica dove anche l'alluminio è lì dentro, che ha altri 100 anni forse, se continuiamo a usufruire di questi materiali come facciamo fino ad ora. Purtroppo non sembra che riusciamo a continuare come fino ad ora, ma anzi che si sta intensivando addirittura il nostro consumo, con il fatto che la Cina, che l'India, per fortuna stanno acquistando benessere, ma vuol dire che stanno anche consumando di più, e queste sono popolazioni immense, quindi la prospettiva economica di fronte all'esaurimento delle risorse è molto preoccupante. Ben venga che Papa Francesco lo rileva come una priorità. Possa la nostra epoca essere ricordata per quella che si è dedicata a questo. Questa è una concentrazione molto forte. E questo è il tono di base, o la base su cui ragiona tutta l'enciclica. Allora, l'enciclica comincia a confessare, indagare nel proprio peccato, e questo mi sembra essere una partenza molto, molto significativa e molto buona. Lo leggiamo un attimo. Pagina, allora io vi dico il paragrafo 114, vediamo se lo troviamo. Allora, paragrafi sarebbero questi qua, no? Che avete numerato con il grassetto. 217. Se i deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, perché i deserti interiori sono diventati così ampi. La crisi ecologica è un appello ad una profonda conversione interiore. Tuttavia, dobbiamo anche riconoscere che alcuni cristiani impegnati e dediti alla preghiera, con il pretesto del realismo e della pragmaticità, spesso si fanno beffe delle preoccupazioni per l'ambiente. Altri sono passivi, non si decidono a cambiare le proprie abitudini e diventano incoerenti. Mi sembra di sentire Martin Luther King. Martin Luther King dice: uno dei più grandi mali di questa epoca sono le persone che rimangono passivi, che non si pronunciano, che non prendono una posizione. Non così tanto è lui spaventato, fu lui spaventato dalle persone avversarie, quanto di fronte alla massa silenziosa che non si pronuncia e che rimane in una posizione di menefreghismo. Continua a leggere. Manca loro dunque una conversione ecologica che comporta il lasciare emergere tutte le conseguenze dell'incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo che li circonda. Vivere la vocazione di essere custodi dell'opera di Dio è parte essenziale di un'esistenza virtuosa. Non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell'esperienza cristiana. C'è un peccato da affrontare. Il peccato è quello della massa silenziosa, quelli che non prendono coscienza di quello che sta succedendo nel mondo. E il Papa dice che è a causa delle impostazioni strutturali che il dilemma persiste nel tempo. Il dilemma ecologico ha delle strutture attraverso le quali si perpetua. E in questo cita il patriarca Bartolomeo. Leggiamo un attimo anche queste citazioni. Vi dico subito il paragrafo. È molto all'inizio della enciclica. Otto. Il patriarca Bartolomeo si è riferito particolarmente alla necessità che ognuno si penta del proprio modo di maltrattare il pianeta, perché nella misura in cui tutti noi causiamo piccoli danni ecologici, siamo chiamati a riconoscere il nostro apporto, piccolo o grande, allo stravolgimento e alla distruzione dell'ambiente. Su questo punto egli si è espresso ripetutamente in maniera ferma e stimolante, invitandoci a riconoscere i peccati contro la creazione. Cita: che gli esseri umani distruggano la diversità biologica nella creazione di Dio, che gli esseri umani compromettono l'integrità della terra e contribuiscano al cambiamento climatico, spogliando la terra delle sue foreste naturali o distruggendo le sue zone umide, che gli esseri umani inquinino le acque, il suolo, l'aria, tutti questi sono peccati. Perché un crimine contro la natura è un crimine contro noi stessi ed è un peccato contro Dio. E poi cita, e questo mi ha stupito molto, cita una corrente di pensiero teologico della Chiesa Cattolica che fu per tanto tempo visto male, rifiutato all'interno del DNA, del nucleo del pensiero teologico cattolico, che sarebbe la teologia della liberazione, nata in America Latina negli anni 70, con rappresentanti come Gutierrez o Leonardo Boff, e quella teologia che fu allora giudicata come una teologia comunista, e quindi c'era la preoccupazione che si volesse introdurre la politica dentro la teologia cattolica o dentro anche soltanto il pensiero teologico, e quindi non solo per questo ma anche per questo fu messo da parte. Quella teologia allora nacque con la preoccupazione delle parrocchie proprio nei confronti della povertà dilagante che c'era in America Latina e che c'è tuttora, anche se la situazione ovviamente è cambiata molto, e voleva pronunciare la cura del Vangelo nei confronti di questa povertà. Allora utilizzava l'analisi o il metodo di analisi economica del comunismo, del marxismo, e attraverso questo pronunciava il conforto evangelico nei confronti di chi viveva questa situazione. E uno dei postulati di quella teologia era l'opzione particolare di Dio per i poveri. Quindi loro dicevano non perché i poveri sono particolarmente belli o non perché i poveri sono delle persone più brave dei ricchi, Dio sta dalla loro parte, ma perché Dio si manifesta a noi come un Dio che cura, come un Dio che viene qui come medico, che assiste, che conforta. Ed ecco, i poveri hanno più bisogno, ed ecco perché Dio esprime un'opzione preferenziale per i poveri. Questa è la teologia della liberazione. E questa formulazione, l'opzione particolare per i poveri, viene utilizzata dal Papa Francesco nel paragrafo, ve lo dico subito. Allora. Nel paragrafo 158. Nelle condizioni attuali della società mondiale, dove si riscontrano tante iniquità e sono sempre più numerose le persone che vengono scartate, private dei diritti umani fondamentali, il principio del bene comune si trasforma immediatamente, come logica e ineludibile conseguenza di un appello alla solidarietà e in una opzione preferenziale per i più poveri. Questa opzione richiede di trarre le conseguenze della destinazione comune dei beni della terra, ma, come ho cercato di mostrare nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, esige di contemplare prima di tutto l'immensa dignità del povero alla luce delle più profonde convinzioni della fede. Il Papa quindi cerca di analizzare queste strutture che costringono all'insostenibilità della vita umana sulla Terra, o forse dovremmo dire all'insostenibilità della impostazione di alcune, ormai sono maggioritarie, società nel senso di stati, nel consumo delle risorse. E quindi lamenta la sottomissione alla politica, alla tecnologia e alla finanza. In altre parole, dice: chi comanda qui non è il popolo che elegge i suoi rappresentanti e quindi ha un governo che poi decreta, ma chi comanda qui è la tecnologia ed è la finanza, le banche e le industrie, le transnazionali dovremmo dire. E ha ragione su questo. Noi sappiamo che le transnazionali, alcune delle transnazionali, come la Siemens o come la General Motors fino a qualche tempo fa ancora, hanno un patrimonio che supera di gran lunga patrimoni statali. La Siemens, per esempio, ha un patrimonio che supera il patrimonio dello Stato di Norvegia. E la Norvegia non è proprio una delle nazioni più povere della Terra. Forse ci porta un po' lontano questo. Però vi faccio soltanto alcuni esempi di quello della nostra storia recente, che affermano quanto governano queste istituzioni. La crisi delle banche la conosciamo tutti, non ne soffriamo ancora, è cominciato nel 2007, 2008, qui in realtà si sentono ancora più forti gli effetti di questo. La crisi delle banche ha comportato che qualche banca è fallita. Poi vi ricordate forse la Goldman Sachs, che è una delle banche più antiche della nostra società occidentale, fallita. Poi questo si è diffusa e minacciava di attaccare istituti di credito molto importanti, molto grandi, quindi con dei patrimoni immensi, e in un loro fallimento avrebbe provocato il fallimento di tutto il sistema bancario. Se una banca come la AIG degli Stati Uniti fallisce, vuol dire che tutti quelli che hanno investito soldi nella AIG o che sono in relazioni con la AIG, e questo poi è una rete infinita, sarebbero stati fortemente compromessi. E se poi continua a fallire la AIG, allora sarebbe stato probabile che tante altre banche sarebbero fallite. Se la maggioranza delle banche potenti fallisce, allora il sistema economico crolla. Ed ecco che è successo quello che poi negli Stati Uniti hanno chiamato too big to fail, troppo grande per poterla far fallire. La Goldman Sachs era una banca importante, ma il loro fallimento poteva essere sopportato dal sistema generale. La AIG, se fosse fallita, non sarebbe stato sopportabile e quindi si doveva salvare. O c'erano due opzioni: o si andava incontro al globale fallimento della finanza moderna, e quindi ad un ripensamento del sistema, e quindi questa è una cosa molto grossa, no? Perché ovviamente tutti i nostri soldi, i nostri risparmi, eccetera, eccetera, tutto quanto sarebbe stato compromesso, ma non solo quello che io ho in banca, ma anche quello che il mio datore di lavoro ha in banca. E quindi è un meccanismo che, come un domino, fa crollare in maniera incredibilmente veloce tutta una società e tutta un'impostazione di società. O l'altra opzione, salvarla a tutti i costi. Ovviamente noi sappiamo che è stata scelta la seconda opzione, quindi si è salvata. Che cosa vuol dire in termini concreti? La AIG il 15 settembre 2008 ha dichiarato una perdita di 20 miliardi di dollari. Il giorno dopo, ve lo dico soltanto perché in un esempio possiamo renderci conto di quello che è in gioco e quanto potere lì viene toccato. Il giorno dopo il passivo è salito a 85 miliardi. Il 17 settembre, quindi il giorno dopo ancora, ha dichiarato bancarotta. Allora il governo è intervenuto con misure di straordinario salvataggio. Nonostante questo ha fatto un ulteriore balzo e il debito è salito a 150 miliardi di dollari. A questo punto la Federal Reserve degli Stati Uniti hanno iniettato appunto questi 150 miliardi di dollari, e nonostante questo il titolo della banca ha perso 95% del suo valore in borsa, e quindi ha bruciato altri 62 miliardi di dollari. Questa è stata la più alta perdita mai registrata nella storia del capitalismo in borsa. Il primo marzo, quindi l'anno successivo, a distanza di circa 5 mesi, Washington ha concesso altri 30 miliardi di dollari all'azienda, che è il quarto intervento in 6 mesi. Ma e questo è anche il bello, la direzione non sembrava importare. In questi mesi, sicuri del fatto che erano troppo grandi da poter essere lasciati fallire, in questi mesi la direzione aveva speso 440 miliardi di dollari, pensato per che cosa? Non miliardi, scusate, 440 mila, quindi niente nei confronti dei 200 miliardi che sono implicati, no? Ma 440 mila dollari per un weekend della direzione in California. Cioè, mentre il mondo stava crollando e mentre il mondo stava iniettando soldi lì dentro, loro hanno fatto festa. E questa festa è costata 440 mila dollari. Hanno speso 343 mila per una vacanza nel deserto dell'Arizona. E di fronte a questo, il presidente Obama nel 2009, nel marzo sempre, non ha avuto scelta, ma nonostante questa immoralità ha dovuto iniettare altri 165 milioni di dollari alla banca. Questo è quello che il Papa ha di fronte quando parla quando lamenta che la struttura è diventata così malvagia che il sistema non può cambiare. Allora, qual è il rimedio, secondo il Papa? Lui prevede due possibilità. Una è una autorità politica mondiale, e questo sicuramente risolverebbe molto, no? Se l'ONU dovesse diventare un governo, allora noi avremmo una possibilità di influire in maniera, diciamo, più equa sul pianeta. E quindi potremmo regolare che le emissioni di CO2 nei stati occidentali vanno drasticamente ridotto, come si cerca di fare, ma senza un grande potere. E invece le emissioni di CO2 nei paesi che ancora non si sono sviluppati potrebbero essere più libere, affinché la loro industria e la loro produzione si può migliorare. E l'altro rimedio è uno spirituale, lo vede nella legge della santificazione, dove lui dice: tutto è di Dio e noi dobbiamo esserne consapevoli di questo. Il mondo deve diventare consapevole che non è in possesso, che non è il padrone del mondo, non è il padrone delle risorse, non può usufruire di qualsiasi materiale che c'è giusto perché c'è, ma tutto è di Dio, e quindi ci vuole la riconsecrazione al Padre, dice il Papa, come creatore. Quindi, se è di Dio, il mio utilizzo del petrolio è un debito nei confronti di qualcuno. Io non posso semplicemente guidare la macchina pensando tanto costa poco, me lo posso permettere. Ma io ho un debito nei confronti di questa risorsa, perché questa è una risorsa che è creata. E siccome Dio è all'origine della creazione, io con questo sto in una relazione con Dio. Papa lamenta in questa struttura, abbiamo già visto l'atteggiamento individualistico diffuso. Che le persone pensano appunto solo al proprio bisogno, al proprio potere magari anche. E propone che anziché impostare la società così dobbiamo lavorare alla fiducia. Fiducia, Dio può tutto, anche intervenire nell'ingiustizia. Il mondo non è perso già. Il mondo non è già sulla strada dell'Apocalisse. Non è tutto finito, ma dobbiamo investire fiducia che il nostro cambiamento può avere ancora un effetto. Dobbiamo investire fiducia che se io faccio una piccola cosa, questo può fare ancora una differenza. C'è una decrescita, infatti, che deve essere praticata, una decrescita personale, dice. Meno e più. Meno consumo e più vita. Meno risorse che vengono utilizzate da me permettono anche ad altri di vivere meglio. Ma non solo, meno sono io costretto alla tecnologia, più libertà ormai acquisto. C'è una decrescita personale che deve avvenire. La sobrietà vissuta, cito, la sobrietà vissuta con libertà e consapevolezza è liberante. Non è meno vita, non è bassa intensità, ma tutto il contrario. C'avevo un amico quando abitavo in Sardegna che veniva dalla Germania. In realtà non è importante questo, però ad un certo punto, siccome lui si era messo un giorno in Germania sulla sua bicicletta alla ricerca del sole e aveva prima prestato servizio militare in Sardegna, allora è andato verso la Sardegna, è arrivato in Sardegna, contento, si è fermato perché ha trovato il sole e ha vissuto lì vari anni. Ad un certo punto in Sardegna ha visto che aveva un alloggio, aveva acquistato dei mobili, si era comprato una macchina, aveva visto che la sua vita stava diventando pesante. E quindi dopo 8 anni che aveva vissuto in Sardegna, di nuovo ha venduto tutto, ha lasciato tutto, si è messo sulla bicicletta, all'insegna della decrescita personale, no? All'insegna, lui non parlava con la di decrescita in realtà, lui parlava di voler riacquistare la sua libertà di vita. Si era sentito offuscato, oppresso da tutti questi averi che aveva consumato. Questo è quello che il Papa intende quando dice: non è meno vita di vivere con meno risorse, non è bassa intensità, ma tutto il contrario. Bene, questo quanto vi volevo presentare della Laudato Si. Non potrei essere qua se non avessi anche qualche nota critica. Credo però che deve essere detto molto fermamente che questa è un'enciclica straordinaria, che questa è un'enciclica che io non me la sarei potuto sognare meglio. È un'enciclica che parla ai nostri tempi come deve essere parlato ai nostri tempi. Non è il primo che lo fa, però se lo fa il Papa ha una certa incisività. Quello che mi dispiace, ma sono note piccole, mi dispiace che ancora si parla di Chiesa al singolare. Quando il Papa nomina il movimento di fede, parla di Chiesa e non parla di Chiese. Noi siamo Chiese, ormai non c'è, nella mia convinzione, non c'è una Chiesa. Noi siamo diverse chiese e questa diversità è un pregio, non è un limite. Questa diversità va riconciliata, è importante di vivere come riconciliati, ma non è importante di vivere uniformati. Mi sarei auspicato che si parlasse di chiese nel plurale e non nel singolare. Vede Maria come la regina del creato, e questo riscontra antiche ferite del protestantesimo. Il protestantesimo non, non, non può vedere in Maria una particolare santità che andrebbe oltre a quella che fosse acquistabile da tutti gli altri esseri umani. Mi stupisco che rivolga poca critica incisiva, poca critica esplicita nei confronti delle istituzioni. Lui lamenta il fatto, illustra la dinamica e la struttura, ma non parla direttamente allo Stato, non critica la borsa, non critica le banche in maniera esplicita. Ogni impegno dentro l'enciclica mi sembra essere quasi individuale, anche se il Papa sottolinea che la risposta individuale è troppo fragile. Lo stesso è l'unica azione che viene prevista dentro l'enciclica. Non viene prevista un'azione politica, non viene espresso un suggerimento all'ONU o qualcosa del genere. Probabilmente è saggio da parte del Papa di non confrontarsi troppo in maniera diretta. Tuttavia lascia un po' come se io fossi l'unico che può fare qualcosa lì dentro, no? Io, voi, gli unici, mentre sicuramente le strutture sono altrettanto responsabili e chiamate all'azione. Bene, credo che mi fermerei qua per adesso. La sfida che viene lanciata con la Laudatio Si è molto grande, perché è la sfida al male della nostra epoca, perché è la sfida a ciò che in realtà mette in discussione il futuro di questo pianeta. Quindi sono temi molto 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 forti, e mi sembra che l'enciclica fa vedere come questi temi non soltanto sono a causa o sono alla responsabilità di uno o dell'altro, ma che uno spirito che si è dilagato e manifestato persino nelle strutture, come anche dentro i nostri comportamenti, è da chiedere, da chiamare a conto, da chiamare, come da additare come un agente malvagio. Credo che questa è una sfida nella quale si deve discutere molto, e sono contento di aver potuto condividere queste idee stamattina con voi, perché ogni discussione che si svolge intorno a questi temi poi, sono convinto, porta frutto. Grazie.